www.redigio.it e la storia continua. Un esempio di Riv, quello nella Bibbia, e così ce lo racconta l'Esodo 33:7 e seguenti. E l'espressione qui, leggetevi l'Esodo 33:21. E l'espressione colloquiale, concreta, ma ci pare di essere presenti, di compartecipare all'evento, e immaginiamo anche di vedere il gesto del braccio che indica quel posto preciso. Insomma, una sorta di mettiti lì e cerca di stare ben riparato. Ma evidentemente questo accorgimento non doveva essere sufficiente, perché l'Elohim ritiene necessario prevedere un ulteriore intervento. Vedi Esodo 33:22. Prosegue dicendo che Mosè dovrà rimanere protetto fino all'avvenuto passaggio e che solo dopo potrà guardare la parte posteriore. Come si vede, si tratta di una misura di sicurezza molto concreta. L'incolumità fisica di Mosè era davvero in pericolo e su questo non possiamo avere dubbi e il testo è inequivocabile. Riportiamo qui anche il passo successivo per ipotizzare una spiegazione della rappresentazione antropomorfa che la Bibbia offre quando dice che Yahweh proteggerà Mosè con la sua mano per tutta la durata del passaggio. Ma intanto prendiamo nuovamente atto di un fatto indiscutibile. La gloria, Kavod, quella gloria di Dio, è un quid, un qualcosa che passa. Non dunque una manifestazione che coinvolge nella sua statica magnificenza chi lo osserva. Abbiamo una scansione temporale netta. Mosè si deve porre nella cavità delle rocce. La gloria passa. Nel corso del passaggio Mosè deve essere protetto e al termine Mosè può abbandonare la protezione e guardare la parte posteriore della gloria, il Kavod, che è passata. Ma come poteva Yahweh riparare Mosè con il palmo della sua mano mentre passava? Ma le varie versioni della Bibbia riportano tutto questo significato che la tradizione ha ormai accertato, ma questa accettazione passiva porta con sé la difficoltà evidenziata nella domanda. È difficile infatti trovare una spiegazione se si continua a pensare alla gloria divina come qualcosa di trascendente. La soluzione invece è possibile proprio alla luce di quanto stiamo cercando di evidenziare, cioè la concretezza dell'evento descritto. Va ricordato che poco prima l'Elohim usa l'espressione «luogo vicino a me» e indica a Mosè una fenditura che evidentemente doveva trovarsi nel luogo vicino a lui e che sarebbe servita da protezione. La parola «kaf», da cui deriva l'espressione «capi», del versetto 22, indica una cavità, come il cavo del palmo della mano, ma non solo. Un significato della radice kef è quello di roccia. Si tratta di un significato che l'ebraico ha mutuato dall'aramaico. Kaf indica anche potere e una qualche forma di oggetto metallico come una vasca o del vasellame. L'interpretazione tradizionale prevede che mentre la gloria passa, Yahweh allunghi una mano per proteggere Mosè e poi la ritragga dopo che la gloria ha portato a termine il suo passaggio di fronte alla fenditura. Beh, certo, dobbiamo dire che siamo di fronte a una descrizione priva di qualche chiarezza che noi vorremmo, ma non possiamo pensare di risolvere i dubbi interpretativi, ipotizzando in sintesi che l'Elohim abbia consigliato a Mosè di mettersi nella fenditura della roccia e che lui abbia provveduto a coprire in qualche modo quella fenditura con la mano, allo scopo di tenere Mosè al riparo fino a quando la gloria, cavo, non sarà passata. In sostanza, Yahweh accetta di mostrare il cavo di nazione e per farlo, senza produrre conseguenze irreparabili al suo aiutante, gli ordina di mettersi al riparo nell'incavo della roccia. Si potrebbe anche pensare a Yahweh che protegge personalmente Mosè, mentre con qualche sistema che purtroppo non conosciamo, fa passare il suo kavod, che dunque può muoversi anche senza che Yahweh sia in qualche modo a contatto diretto. Purtroppo non sappiamo. Ma una volta stabilite le modalità grazie alle quali Mosè potrà vedere il kavod senza morirne, il racconto prosegue con le indicazioni su che cosa e come dovrà avvenire il corollario dell'evento. Il capitolo 34 dell'Esodo inizia con Yahweh che impartisce ordini a Mosè e gli fornisce ulteriori indicazioni precauzionali, che però questa volta sono finalizzate alla tutela del popolo e degli animali. Mosè deve tagliare due tavole di pietra su cui verranno scritte le parole che erano presenti su quelle che aveva spaccato in precedenza, a seguito della vicenda del vitello d'oro di cui parleremo più avanti. Le parole scritte sono i 10 comandamenti, ma stando alla lettera del testo biblico, sono quelli che ci sono stati insegnati. Al vero contenuto di queste tavole abbiamo già dedicato un intero capitolo di un altro libro. Yahweh poi gli dice poi, leggi Esodo 34:2, di tenersi pronto al mattino per salire sul monte e giunto in vetta Mosè dovrà stare in attesa. Segue una precisazione che non può essere letta in parallelo con le precauzioni prese per salvaguardare l'incolumità fisica di Mosè. Qui è necessario leggere Esodo 34:3. Il popolo poteva, anzi doveva, rimanere tranquillo nell'accampamento perché evidentemente a quella distanza non si sarebbero avute conseguenze. La manifestazione del Kavod avrebbe invece reso pericoloso l'intero monte. Nessuno, né uomo né animale, doveva trovarsi sui suoi versanti quando arrivava quell'oggetto che la tradizione vuole interpretare come la gloria incorporea, spirituale, trascendente di Dio. È un'ulteriore conferma che la vicinanza con questa gloria era quanto mai pericolosa e che assolutamente da evitare la troviamo in Esodo 40, 34 e 35, dove viene detto chiaramente, e qui leggete. Dunque, comprendiamo qui che la gloria, Kavod, poteva riempire uno spazio chiuso, che in quei momenti l'ingresso non era consentito. Beh, si vede anche 1 Re 8:11 e 2 CR 14 e 7:2. Ma rileviamo un dato più utile. Quando il cavo era nella tenda, non aveva alcun effetto sulla gente che stava all'accampamento. Abbiamo infatti notato prima come Yahweh avesse sempre l'accortezza di far erigere la sua dimora in un luogo posto lontano dalle tende in cui viveva il popolo. L'attiguità era veramente ed evidentemente pericolosa, forse per l'Elohim che voleva evitare i contatti, ma sicuramente per il popolo che non doveva essere nelle vicinanze quando la gloria arriva alla dimora. Questi effetti ci stupiscono e ci sconcertano se li esaminiamo alla luce della visione teologica, ma non appaiono poi così strani se si ipotizza che la gloria, con ogni probabilità, non fosse una qualche forma di manifestazione non descrivibile della presenza divina. Doveva essere necessariamente un quid di materiale potente e pericoloso. www.redigio.it e la storia continua.